Prima di affrontare il tema di oggi, mi sembra opportuno in questo momento dire qualcosa intorno al canone, una cosa un po' particolare, ma vale la pena ricordarlo. Tra il canone ebraico e quello cristiano, chiaramente il canone ebraico si intende soltanto Antico Testamento, perché gli ebrei, come sapete, non riconoscono nel Nuovo Testamento come parole di Dio, c'è tra i due canoni una visibile differenza, non tanto per il contenuto quanto per la disposizione dei libri. Gli ebrei chiamano l'Antico Testamento Tanakh, che è l'acronimo delle tre parti che compongono l'Antico Testamento: la Torah, la legge, Nabin, i profeti, Ketubin, le scritture o i libri storici. Il Tanakh, ossia l'Antico Testamento secondo il canone ebraico, termina con le parole di Seconda Cronache, che fanno riferimento all'editto di Ciro del 538 avanti Cristo. Le parole conclusive dell'Antico Testamento secondo il canone ebraico sono: nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale, a voce per iscritto, fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque fra voi e del suo popolo, chiunque fra voi è il suo popolo, sia il Signore il suo Dio e con lui vada con lui parta. È una chiusura chiaramente che riguarda il popolo di Israele in modo stretto, in modo particolare. Dio, il Signore della storia, si serve di Ciro, questo grande imperatore, per riportare il popolo di Israele nella sua terra, nella sua patria, con la prospettiva di ricostruire la città, le mura e il Tempio. Quello che è infatti avvenuto nel 516 avanti Cristo. Diversa però è la chiusura dell'Antico Testamento secondo il canone ebraico, che termina con uno dei profeti minori del quale ci stiamo interessando, Malachia. E le ultime parole dell'Antico Testamento, così come l'abbiamo, tra le ultime parole ci sono queste frasi: ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole di giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire nella stalla. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Mentre la chiusura ebraica è concentrata appunto sul ritorno del popolo, quindi è concentrata sul popolo di Israele nella terra promessa, quella cristiana si apre ad una speranza universale e gloriosa, quella prospettata appunto dall'era messianica. Malachia è come se dicesse, con le ultime parole: aprite il cuore alla speranza. Il vostro futuro non è legato solo ad una terra, non è legato solo a questa storia, ma è anche legato al cielo, di quel cielo in cui splende il sole di giustizia. Noi entriamo come cristiani in questa prospettiva, appunto, annunciata da Malachia, e vogliamo aprire i nostri cuori alla speranza. In questo inizio di anno, un nuovo periodo che si presta davanti a noi per essere vissuto, la decisione migliore che possiamo prendere è proprio questa: aprire il cuore alla speranza. Togliendo le pagine bianche che dividono il Vecchio Testamento dal Nuovo Testamento, avete il permesso di strapparle, no? Facciamo un salto di 400 anni, 4 secoli in cui il progetto di Dio è andato avanti nel silenzio profetico. Le prime parole che leggiamo strappando queste pagine che arbitrariamente direi quasi dividono l'Antico dal Nuovo Testamento, le prime parole che leggiamo sono queste: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Queste parole sono chiaramente da collegare a quelle di Malachia: sorgerà il sole di giustizia. In altre parole, la speranza intravista dalle ultime parole del Vecchio Testamento per bocca del profeta Malachia, questa sole di giustizia è Gesù. Gesù è la nostra speranza. Le sue parole, i suoi atti sono la struttura portante della nostra speranza. Non è un caso che il termine speranza lo troviamo ben 56 volte nel Nuovo Testamento. Prima di continuare di porre l'accento sulla questione della speranza, diamo un'occhiata al libro, doveroso, dato che stiamo studiando i profeti minori, diamo un'occhiata a Malachia. La profezia di Malachia si presenta sotto forma di domande e risposte, risposte che lui stesso si dà alle domande da lui esposte. Un esempio lo troviamo proprio all'inizio, quando dice: ho un figlio, è Dio che parla attraverso il profeta, un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Ma voi dite: in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite nel mio altare cibo contaminato, ma dite: in che cosa ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo: la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite una bestia cieca, non è forse male? Quando offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore, te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Una serie di domande in cui c'è la risposta, ma anche implicita. Il popolo di Israele è tornato dall'esilio, come abbiamo detto, sotto l'editto di Ciro. Ha ricostruito le mura, il tempio, il luogo, il lungo e triste periodo di esilio è terminato. E il culto è ripristinato nella gioia di tutto il popolo. Il Signore ha mantenuto le sue promesse, ma il popolo no. Il popolo no. L'entusiasmo iniziale, infatti, fa ben presto posto al formalismo religioso, in cui si è perso il vero senso di ciò che il Tempio rappresentava. Per formalismo, voglio specificare questo, per formalismo religioso si intende indicare una religiosità che, pur mantenendo la forma, aveva rinnegato la sostanza. Al formalismo è legata chiaramente, come sempre, la rilassatezza dei costumi. Dio dice: io mi accosterò a voi per giudicare, sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me, dice il Signore degli eserciti. Quindi una dura condanna a questa rilassatezza dei costumi, frutto, lo ripeto, conseguenza diretta del formalismo religioso. Un cattivo rapporto con Dio si manifesta quasi sempre, inevitabilmente, in un cattivo rapporto con il prossimo. L'ambiente familiare poi non è soltanto una questione di oggi, da sempre. L'ambiente familiare è quello che risente di più di questa rilassatezza dei costumi. Infatti è scritto in Malachia: Signore testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agissi slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legata da un patto. Poiché, dice sempre Malachia, o il Signore attraverso Malachia, io odio il ripudio, dice il Signore, Dio di Israele. Chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Il ripudio, sappiamo bene, era stato concesso dal Signore solo per, in caso di gravi situazioni, ma la facilità con la quale si praticava in quel tempo era diventato un modo per l'uomo di trattare la donna con disprezzo, come un oggetto da gettare, da buttare via, uno straccio vecchio da buttare via, quando non soddisfaceva più i desideri e i bisogni del marito. Soprattutto però il formalismo religioso, duramente condannato dal profeta, era la base di un comportamento scorretto nei confronti di Dio e si manifestava nel non dare al Signore ciò che gli aspettava di diritto. Ripeto, il formalismo si manifestava soprattutto nel non dare al Signore ciò che gli spettava di diritto. Abbiamo letto di quelli della questione degli animali puri, degli animali non puri in questo caso. In tutto il libro del Levitico, sto rileggendo adesso il libro del Levitico, e non è facile la lettura del Levitico, devi proprio impegnarti ad andare fino in fondo, perché comunque in tutto il libro del Levitico c'è un costante richiamo a offrire il Signore degli animali puri e senza difetto, è ripetuto in maniera ossessiva. Per la nostra mentalità questo continuo spargimento di sangue ci mette a disagio, chiaramente, ma dobbiamo saper cogliere il significato di tutto questo, che indica la gravità del peccato. Il peccato non è una cosa da niente. Tutto il rituale levitico, con questo spargimento continuo di sangue, ci ricorda la natura del peccato, la gravità del peccato. Il sangue versato ricordava al popolo di Israele il suo stato di peccato, continuamente bisognosi di riscatto da parte di Dio. Ricordo le parole dell'autore della lettera agli Ebrei: secondo la legge, quasi ogni cosa è ripurificata col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Quindi questo spargimento di sangue ricordava la gravità del peccato, ma non solo questo. Il fatto che Dio richiedeva gli animali migliori per sé nel sacrificio ci deve ricordare che Lui è il Signore e che ha la priorità, strana parola che molto spesso non riusciamo a comprendere, a vivere fino in fondo. Lui ha la priorità su tutto, per questo richiede il meglio degli animali per il sacrificio. A Dio gli scarti non gli piacciono. Non gli piacciono perché offendono il suo status di Signore e padrone. L'animale puro e senza difetto era, secondo le parole sempre della lettera agli Ebrei, l'ombra dei futuri beni. Allora, se è l'ombra dei futuri beni, che i futuri beni sono, riguardano Gesù, come poteva essere un animale impuro, difettoso? Doveva rappresentare Gesù, il figlio di Dio. Offrire al Signore animali di scarto, mentre i migliori se li tenevano per sé, equivaleva a disprezzarlo, lo dice chiaramente: voi disprezzate la mia tavola. La scelta dei giudei di offrire al Signore gli scarti non era da considerare da considerarsi di poco conto, ma si situava proprio al centro, al cuore del rapporto con Lui. E poi c'erano non soltanto gli animali, gli scarti, ma le offerte di denaro scarseggiavano. Anche qui nell'offerta c'era il marchio, se vogliamo dire così, di quello che è lo scarto. E tutto questo rappresenta il formalismo religioso. È scritto: tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite: ma in che modo dobbiamo tornare? Ve lo dico io come dovete tornare. Ve lo dico io. L'uomo fu forse derubare Dio? Sono parole pesanti. Il non dare a Dio quello che gli spetta di diritto significa derubarlo. Voi mi derubate, ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione. Portate le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore. Vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverserò su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Non mi dilungherò molto su questo testo, è un testo molto ripetuto, specialmente quando si parla delle offerte. Ma entrambe le cose, gli animali difettosi e non dare al Signore quello che gli spettava di diritto, decime, offerte, indicava, manifestava una formalità religiosa che deve essere considerata come un allontanamento da quello che è il cuore del nostro rapporto con Dio. Lui ha la priorità su tutto e su tutti. Un Signore da onorare, un Dio da temere. Una religiosità formale e superficiale ci impedisce di dare al Signore ciò che gli è dovuto. Lo rileggo? Una religiosità formale e superficiale ci impedisce di dare al Signore ciò che gli è dovuto. Nell'introduzione ho accennato alla speranza, al tema della speranza. Un tema esplicitato dal titolo che abbiamo dato. È il momento un attimo di dare spazio a questo tema, un tema che mi piace tanto, proprio poi specialmente all'inizio di questo nuovo periodo della vita. Se la prima parte del libro di Malachia è dedicata al formalismo disapprovato da Dio, un formalismo che, come abbiamo detto, aveva delle ricadute negative sulla vita del popolo, nella seconda parte fa capolino la speranza di tempi migliori. Tempi in cui dice: voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Sarà vera religiosità ed una falsa formale religiosità. In altre parole, voi riuscirete a vivere il rapporto con Dio nel giusto modo, e questo farà la differenza per voi. Non voglio assolutamente proporvi l'idea che se siamo fedeli al Signore secondo certi canoni ci andrà sempre bene. La salute, soldi, lascio ad altri questi pensieri, ma non possiamo nemmeno negare che la fedeltà a Dio trasini con sé delle chiare benedizioni. Non possiamo negarlo. La Bibbia parla di questo. La natura di queste benedizioni è chiaramente definita da Paolo: benedetto sia, anche un altro passo che proprio mi spacca il cuore, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. nei luoghi celesti e in Cristo. La natura di queste benedizioni è spirituale, la vicinanza a Dio, la realizzazione di un giusto rapporto con Lui favorisce la dimora della gioia e della serenità. Che questo poi è il traguardo che vogliamo raggiungere, ciascuno di noi. Chi di noi non vuole raggiungere questo traguardo di essere sereno e felice? Vedete, anche coloro che ammucchiano denaro, potere, desiderano questo, soltanto lo fanno in maniera sbagliata. Malachia descrive la gioia con queste immagini bellissime. Ma per voi che avete timore nel mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Sembra non so se l'avete visto, è un'immagine bellissima, perché i vitelli finalmente liberi, fatti uscire dalla stalla, saltellano qua là nel prato, dipingono un quadro di esuberante gioia. L'opera del sole e della giustizia è una guarigione che procura felicità. E la guarigione procurata dal Messia è soprattutto, abbiamo detto, di natura spirituale. Infatti il titolo Sole di Giustizia ci trasporta sul piano spirituale, nella sfera spirituale. Vedete, lo dico sinceramente, e credo anche di averlo dimostrato. Preferisco 1.000 volte, 10.000 volte, 1.000.000 di volte essere malato fisicamente, ma spiritualmente, psicologicamente sano, perché è di questa salute, è da questa salute che deriva la nostra gioia. E Dio, Gesù, ci sanerà. La giusta e costante relazione con il sole di giustizia ci permette di sperare in un tempo caratterizzato da ciò che dice il profeta: tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice il Signore. C'è la prospettiva di vivere in un paese di delizie, che per Pinocchio era il paese dei balocchi, no? C'è la reale possibilità di essere uomini e donne beati. Non dimentichiamo che il più famoso discorso di Gesù, discorso sulla montagna, è concentrato proprio su questo termine, sulla beatitudine, sulla felicità, sulla serenità. Non so come è stato per voi l'anno passato. Tutto sommato posso dire, se sono vivo, è andata bene. O no? È certo che la nostra speranza è che il nuovo anno sia migliore di quello passato. La speranza di ciascuno di noi. Allora, abbiamo tempo, sì. La speranza fa parte, insieme all'amore e alla fede, delle tre virtù cosiddette teologali. Non dimentichiamo che lo scopo del cristiano è vivere di queste tre virtù. Dobbiamo dare giustamente peso alla fede, all'amore. Ma perché sentiamo parlare così poco della speranza? Perché diamo così poco peso alla speranza? Ci esortiamo a praticare l'amore, a vivere concretamente la fede, ma la speranza? Vedete, abbiamo bisogno di imparare di esercitare la speranza alla pari dell'amore e della fede. Anzi, credo fermamente che sia l'amore sia la fede non possono vivere senza essere supportati dalla speranza. Vedete, immaginate uno sgabello con tre piedi, Ci siete? Toglietene uno. Non regge. E noi spesso togliamo la speranza a questo sgabello. Parliamo tanto dell'amore, della fede, della speranza. Lo sgabello cade. Dobbiamo dare il giusto peso alla speranza, all'esercizio della speranza. Esercitare la speranza significa dare alla nostra vita stabilità ed evitare quegli sbalzi d'umore che ci portano spesso dalle stelle alle stalle. Certo, possono permanere situazioni di disagio. Ci saranno anche nel 2020 situazioni di disagio, situazioni anche di sofferenza. Ci saranno, vi auguro di no, ma ci saranno, chi più chi meno. Ma possiamo evitare al disagio di trasformarsi in disperazione, usando la speranza. La battaglia si muove nella nostra mente. Siamo noi a decidere di trasformarlo o no in disperazione, il disagio. Dipende molto da come noi interpretiamo gli eventi, perché vedete, spesso non è l'evento in sé che crea il disagio, ma l'interpretazione che noi gli diamo. Epitteto, un filosofo dell'antichità, disse: la gente non è disturbata dalle cose in sé, ma dalle opinioni che ha di queste cose. È il classico bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno. Il mio stato mentale, la mia serenità, dipende molto da come interpreto il fatto. Ho trascorso periodi della mia vita in cui gli eventi avrebbero potuto schiacciarmi e di fronte ad essi ho dovuto fare delle scelte mentali. Considerare il bicchiere mezzo vuoto significava porre l'accento su ciò che mi manca o ciò che mi è venuto a mancare, mentre considerarlo mezzo pieno significava dare valore a ciò che rimane. Qualcuno ha detto: invece di maledire il buio, perché non provi ad accendere una candela? La fede in Dio mi ha aiutato ad accendere la candela nei momenti bui e la speranza ha sorretto questi periodi, mi ha sorretto in questi periodi. Ripeto, la speranza non può fare a meno della fede, la fede si dimostra non facendo soffocare la speranza. Tutto questo sapete dove si appoggia? Sull'amore di Dio. Non è un caso che il profeta Malachia inizi il suo scritto con le parole: io vi ho amati, dice il Signore. Io vi ho amati. Spegnere la speranza è incupirsi, racchiusi nei problemi che travagliano la vita, significa non solo perdere la fede o metterla in un cantuccio della nostra coscienza, ma coinvolge anche la certezza dell'amore di Dio. Interessante abbinare l'inizio del profeta Malachia con l'inizio del Salmo 73 che conosciamo, no? Salmo di Asaf. Malachia dice: io vi ho amati, dice il Signore. Asaf dice: certo, Dio è buono. Per non far spegnere la speranza occorre partire sempre da qui. La ferma convinzione che Dio è buono, che ci ama, che vuole il nostro bene. Se questa convinzione viene meno, la speranza tende a spegnersi. Un ultimo pensiero. La nostra area emozionale, diciamo così, è sempre molto fluttuante. I nostri sentimenti, le nostre emozioni. Ed è proprio la nostra area emozionale ad essere governata dagli eventi. Per mantenere ferma la speranza occorre fare leva in modo particolare particolare, non esclusivo, sulla nostra razionalità, sulla nostra mente. La parola di Dio vuole illuminare la nostra mente e dargli la capacità di governare i nostri sentimenti. Sono note le parole di Niebuhr, un famoso teologo, che disse: Dio mi ha concesso la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la saggezza di cogliere la differenza. Auguro a ciascuno di voi, e anche a me stesso, un anno ricco di speranza, un periodo in cui ci aggrappiamo a Dio, al suo amore, fonte della nostra speranza. Ci aggrappiamo a Dio in qualsiasi circostanza della vita, in particolare proprio nei momenti bui. Vedete, la speranza è come una candela, si accende quando c'è buio. Che ciascuno di noi possa veramente trovare razionalmente la capacità di accendere la candela della speranza in ogni momento della vostra vita. Io vi auguro ogni giorno sereno e tranquillo, ma non sarà così. Ci sarà il momento in cui dovremo accendere la candela della speranza. Che Dio ci aiuti.